L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Eccoci qua, il nostro editoriale del giovedì, ben ritrovati a tutti. E dopo due pareggi che raccontano due storie diverse nella Champions, nella notte di Champions e del martedì, arrivano due vittorie che raccontano due storie diverse nel mercoledì di Champions League. Ma intanto si vince, questo ci fa sorridere, soprattutto l'Atalanta che espugna Marsiglia. Vince 1-0 con una rete di Samardžić nei minuti finali, con un piccolo caso, poi vediamo se è rientrato oppure no, tra Juric e Lukman, mentre l'Inter batte il Kairat 2-1 in casa, ma con qualche sofferenza, frutto forse dell'eccessivo turnover che comunque era necessario, frutto forse magari di un calo, questo lo capiremo, ma intanto l'Inter fa filotto pieno, è prima, punteggio pieno, a questo punto arriva il difficile della Champions, dove però ci si può giocare diversi bonus dopo aver fatto in pieno il proprio dovere. E poi c'è adesso Europa League Conference, con intanto il nome scelto sulla panchina della Fiorentina che è quello di Vanoli. Sappiamo invece che il Genoa ha scelto De Rossi, Fiorentina e Genoa che poi si troveranno l'una contro l'altra nel prossimo turno di campionato, che precederà la sosta per le nazionali, quindi di nuovo pausa, tempo per riorganizzarsi con i nuovi assetti tattici, con i nuovi allenatori subentrati, e poi si punterà a ritornare in campo con nuovi volti, soprattutto sulle panchine. Buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno come sempre al direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e bentrovati.
Allora, diciamo, due pareggi che raccontavano storie diverse ieri, no? Il pareggio della Juventus, che insomma è sembrato comunque un pareggio di sostanza rispetto a quelli precedenti, ma sempre pareggio è stato, sempre tre punti nella classifica del maxi girone Champions sono arrivati, e quindi sono un po' pochini e bisogna naturalmente cercare di vincere le prossime partite, un po' il percorso a ritroso di quello che ha fatto l'Inter. Il pareggio invece del Napoli in casa contro l'Eintracht di Francoforte ha lasciato già qualche perplessità in più. Ieri due vittorie, anche qui due vittorie però che raccontano storie diverse. Cominciamo da quella dell'Atalanta?
Ma l'Atalanta, la vittoria è quella che ha raccontato di una squadra che è stata bene in campo, ha giocato, ha fatto la partita, è andata con grande autorevolezza, non me l'aspettavo, ti devo dire la verità,
anche io
non mi aspettavo una prestazione di questo tipo, mi aspettavo una partita di grande sofferenza, invece la sofferenza l'ha provata il Marsiglia. E complimenti, perché questa è una squadra che comunque ha grandi valori, l'Atalanta, quindi non ce lo dobbiamo dimenticare, una squadra che ha un reparto offensivo che vorrebbero avere anche altre squadre, certo, di alta classifica, quindi i dubbi che noi possiamo avere in questo momento sull'Atalanta è un po' sulla guida tecnica, per cercare un po' di riprendere quel filo conduttore con Gasperini, che non è facile. Però ieri grandi complimenti dal punto di vista dello sviluppo del gioco, delle giocate dei singoli, del modo di stare in campo, della determinazione, del carattere, proprio ha impresso un marchio importante alla partita. Poi il finale è stato un po' così, con dei colpi di scena, io l'ho detto e lo ribadisco, per me quello del Marsiglia era rigore. Poi ognuno può avere la sua interpretazione, pertanto rimane un'interpretazione arbitrale, chi parla di autogiocata. Però quello, mentre il primo era quello con Real Madrid, era evidente che si trattava di una giocata involontaria, quindi lì c'è proprio un errore. Quello di ieri, sinceramente, è una situazione un po' differente, però è tutta rimessa all'interpretazione dell'arbitro, perché se l'arbitro fischia il calcio di rigore non possiamo dire nulla. Non l'ha dato, qualcuno parla di autogiocata, ripeto, rientra nell'ambito di un'interpretazione, però io dico sempre che al contrario mi sarei molto arrabbiato, cioè se all'Atalanta non avessero dato ieri un rigore di questo tipo, ti dico che oggi sui giornali avremmo letto scandalo, eccetera, 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 quindi in quei casi secondo me la decisione è sempre un po' ballerina, però io avrei dato il calcio di rigore, ti dico la verità.
Ci stava, ci è andata bene, diciamo, andata che per una bene, volta ci è andata bene.
E poi dopo ha fatto un grandissimo gol Samardžić, perché fa una giocata strepitosa di quelle proprio che tu ti ricordi per tanto tempo, tira la palla lì, la incastra lì, fa veramente un gran bel gol, dai.
E l'Atalanta insomma respira in questo girone di Champions con una vittoria veramente molto importante, in una notte dai risultati strani, perché il Karabag che affronterà poi il Napoli blocca a casa sua 2-2 il Chelsea, il Pafos addirittura batte il Villarreal, Pafos che sarà una delle rivali della Juventus il 10 di dicembre se non erro, sì, contro una che ha battuto invece la Juventus, il Villarreal, la Juventus di Tudor. Il Benfica che continua a stare a quota zero, sì, nonostante il cambio in panchina con Mourinho,
sa, zero gol fatti pure, eh?
Sa, credo di sì,
guarda un po', non mi ricordo adesso. Comunque, zero punti subito, sicuro, però
è tanto zero punti,
mi sembra anche che non ha segnato
anche
comunque,
interna,
vabbè,
con il Leverkusen, mentre negli altri percorsi insomma continua, sì, zero gol anche col Porto, zero gol anche con il Chelsea, sì, praticamente
grande impatto di Mourinho in Champions,
sì, direi proprio di sì, direi che insomma non è andata bene neanche il passaggio di panchino di, no, dello stesso Mourinho. L'Atalanta appunto che spugna il Velodrome, vince 1-0 contro l'Olympique Marsiglia, City che fa in pieno il suo dovere contro il Borussia Dortmund, il Newcastle che è un po' una di quelle che sta sorprendendo in questo cammino di Champions League, che batte l'Athletic Bilbao 2-0, anche l'Athletic Bilbao in difficoltà di classifica. Il Barcellona che impatta 3-3 col Bruges, incassa un gol, se lo fa da solo praticamente negli ultimi minuti. Dell'Inter abbiamo detto, l'Ajax è ferma a 0, Galatasaray trascinato da un meraviglioso Victor Osimhen, autore di una tripletta. L'Inter, che partita è stata?
Ma Victor, guarda, io l'Inter devo essere sincero, l'ho vista un po' a pezzi ieri perché guardavo più l'Atalanta, però mi sembra che abbia fatto una vittoria con un po' di fatica contro una squadra di livello molto basso, magari ci sta un po' di, diciamo, di un approccio diverso. Non è piaciuto questo Chivu ieri perché l'ha sottolineato anche nel post gara, molta leggerezza in alcune situazioni difensive, il gol che prende insomma è abbastanza, diciamo così, mette in evidenza proprio un po' di superficialità, no? In quella situazione, quindi io credo che ha fatto il suo, ha vinto la quarta partita non brillando, però ci può stare, insomma, quando poi incontri un avversario devi fare sempre molta attenzione, perché poi in Champions non devi dare nulla per scontato, anche con squadre, tu prima hai letto dei risultati, no? Che sulla carta sembrerebbero, come è possibile, il Karabag che, sì, ferma quello, sì, il Pafos che fa qua roba lì, perché in Champions non ti puoi permettere di essere rilassato, cioè devi giocare sempre sul pezzo, appena abbassi un pochettino prendi il gol e vai in fatica e ti incarti poi la partita per senza motivo, ecco, quindi l'Inter deve evitare questi cali, perché è la squadra sicuramente delle nostre italiane quella più attrezzata per questa competizione, però non ti puoi permettere di abbassare l'asticella in questa, no, partita, appena lo fai, pac, vieni colpito e poi ti si ingarbuglia la partita e magari vai dopo a mettere in difficoltà un risultato contro una squadra di caratura inferiore.
Poi abbiamo visto anche che la passata stagione, quando si esordì con questo maxi girone, il Paris Saint-Germain e Manchester City non partirono benissimo, non si piazzarono benissimo, no. Poi però hanno fatto un bel cammino, il Paris Saint-Germain in particolare, che poi quella coppa l'ha vinta, quindi restano anche abbastanza indicativi. In sostanza l'importante è passare questo maxi girone, non è neanche impossibile farlo, tant'è che la Juventus che viene da 3 pareggi e una sconfitta ha ancora i numeri nelle prossime 4 gare per poterlo passare, ed è quella messa peggio tra le italiane. Stesso discorso si può fare per il Napoli, mentre l'Inter, come dicevamo,
il Napoli secondo me è un po' più complicato, però
Come lo vedi questo cammino del Napoli?
Ma lo vedo, sono le difficoltà di Champions e delle squadre di Conte che poi vengono confermate, cioè le statistiche non mentono, Vincenzo, ne abbiamo parlato pure ieri noi in trasmissione, le statistiche dicono questo, delle squadre di Conte in Champions vanno in difficoltà, un po' per la gestione, un po' perché secondo me, mi permetto di dire, riconoscendo a Conte dei grandi meriti per quanto riguarda la corsa lunga in campionato, quindi il maratoneta, no, del campionato, poi quando c'è da fare la Champions va in difficoltà, e questo è un dato statistico inconfutabile che non si può negare, e forse, che ne so, l'eccessivo. Ieri c'è stato uno dei nostri ospiti che ha detto una cosa, il collega di Mediaset Andrea Cocchi, ha detto una cosa che mi è piaciuta, ha detto che al di là della diciamo così scelta di calcio che può essere rivista o meno, però secondo lui, dice, la pressione mentale che Conte mette ai suoi calciatori li può mandare in difficoltà quando devono gestire il doppio impegno, cioè è che è talmente pressante lui che magari può fare un po' andare fuori giri la squadra quando deve fare il doppio appuntamento, quindi più partite durante la settimana. Potrebbe essere una chiave di lettura. L'altra può essere anche che il suo calcio in Europa va un po' rivisto, perché per esempio io ho visto la partita l'altra sera, non c'è una giocata codificata, È sempre questo modo di stare in campo con la mezzala che si deve buttare dentro, sta palla in avanti a cercare comunque Anguissa. Cioè, qualcosa andrebbe anche un po' rivisto, a mio giudizio. Detto questo, adesso il Napoli si è un po' incastrato, non è facile.
Tra l'altro abbiamo visto anche il Napoli...
C'ha delle trasferte che
sono comunque impegnative.
Si possono superare, ma adesso deve dare un po' una scossa.
Sì, sì. Devo dire che però abbiamo visto anche un Napoli...
Poi secondo me pensa al campionato, Conte.
La sensazione è quella, non so se però contento De Laurentiis che si snobbi la Champions League.
No, snobbare no, è proprio che non
acquistati.
C'è qualcosa nella gestione che fa grande fatica.
Ma c'è qualcosa nella gestione o è un Napoli più italiano che europeo, proprio in generale come lettura?
Può darsi che sia una squadra più italiana. Mentre quella di Spalletti era un po' più europea, e poi vabbè pure in Italia aveva fatto veramente una roba incredibile, però in Europa ha mostrato un bel calcio, ha steccato una partita il Napoli, quella col Milan.
Sì, 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 che poi steccato, ricordiamo anche che ci furono delle decisioni arbitrali, esatto, anche lì controverse,
abbastanza diciamo discutibili.
Se passavi quella, secondo me il Napoli era lanciatissimo.
Hai capito, però la Champions anche questa, la conosciamo, la Champions ti può dir male anche per episodi arbitrali, quindi ci sta. Però ti ripeto, può essere pure quello che dici tu, di un Napoli un po' più italiano, un po' più da campionato e meno da Europa. Però la squadra c'è, non è una squadra,
la squadra c'è, però è vero anche un'altra cosa.
Adesso fatica a segnare, perché fatica molto a segnare.
Sì, e infatti perché c'è stato fino adesso un Napoli prima di De Bruyne e senza De Bruyne, cioè con De Bruyne e senza De Bruyne. E per tanti, per pochissimi, in realtà De Bruyne era un equivoco tattico che penalizzava addirittura McTominay. Poi abbiamo visto che nella gara contro l'Eintracht di Francoforte McTominay non ha fatto la sua miglior prestazione, ha divorato anche un gol clamoroso e non c'era De Bruyne. Viceversa, con lo Sporting, unica gara vinta dal Napoli, al Maradona furono determinanti due assist al bacio di De Bruyne, però il Lund innescato dal...
Forse con De Bruyne era un po' più europeo, senza De Bruyne si è più meglio in campionato, non lo so.
Però il belga ha tolto un po' di... cioè non giocando toglie un po' di possibilità,
sì,
di letture.
Anche se io penso che possa ritrovare un po' i suoi codici il Napoli, almeno questo è quello che pensavo dopo l'infortunio, però vediamo, adesso è venuta fuori questa partita brutta, però io vedo che ci sono poche novità nel calcio di Conte, e poi sempre senti ste cose a fine partita, prima partita e dopo partita, sempre...
Tu dici, ma è un'assunzione, diciamo, tra virgolette,
no,
di responsabilità?
No, adesso devo anche sentire che il Karabag può fare il turnover. Karabag.
Lo so, io la penso come te. Ti dico che però qualche collega da Napoli oggi ha detto chi ironizzava su questa frase di Conte, poi ha visto che Karabag ha fermato il Chelsea 2-2.
Sì, ma qui, però scusatemi, il Karabag, a parte che sono un po' di anni che sta in Champions, io me lo ricordo che feci una prima partita in telecronaca del Karabag che passò il turno preliminare per accedere alla Champions e fu la prima volta che arrivò a questa competizione, sto parlando di qualche anno fa, ed è poi stabilmente entrato in questa competizione, quindi un po' di esperienza l'ha presa, ma nessuna squadra deve essere sottovalutata, non stiamo dicendo questo, però che adesso tu mi vieni a dire che il Karabag può fare il turnover, tu non lo puoi fare, ci manca solo che quando lo incontri a fine partita ci dici pure che ha fatto un grande mercato e tu non l'hai potuto fare, e così chiudiamo il cerchio e buonanotte.
Anche quello mi sembra un po' un'offesa al mercato fatto da De Laurentiis.
Sì,
francamente,
no, io,
insomma,
sinceramente,
hai tante di quelle soluzioni che sinceramente andarsi ad appigliare a queste considerazioni è un po' sbagliato. Oggi c'è anche la... poi facciamo un altro passo indietro, ritorniamo un attimo sulle gare del martedì, però oggi c'è anche la Roma che con il Glasgow Rangers non può assolutamente fallire.
No, deve vincere,
assolutamente.
Ha un solo risultato la Roma.
Ecco, anche qui c'è la sensazione che ci sia più interesse sul campionato che non sull'Europa League.
Non lo so, perché sul campionato la Roma l'interesse deve essere quello di arrivare quarta, non più di quarta, perché non penso che sia una squadra che è strutturata in questo momento per poter pensare a qualcosa di più, e fa fatica al quarto posto, perché se non comincia a segnare, è una di quelle là davanti che segna pochissimo, 10 gol in 10 partite, uno a partita è pochissimo, Vincenzo, così non vai al quarto posto.
No.
Così non ci vai. Adesso ha perso Dybala, che dalle 3 alle 5 settimane non si sa, e quindi Dybala è questo, fa 2-3 partite e poi devi sperare che possa farne altre.
Devi trovare soluzioni senza di lui.
E quindi poi c'è Dobbik che non segna in questo momento, nemmeno ha fatto un gol, ma veramente fa fatica. Ferguson è un punto interrogativo. Quindi non so se sia un discorso di interessare più la Coppa o il campionato. Io credo che si debba sbloccare in qualche maniera sta squadra davanti, altrimenti fa fatica. Questa sera però io credo che ci sia soltanto un risultato. Noi abbiamo avuto Lorenzo Amoruso che ci ha detto che i Rangers stanno in una situazione di grandissima difficoltà, cioè c'è proprio una squadra di una povertà clamorosa dal punto di vista tecnico, quindi devi andare lì e vincere, e evitando anche di farti male, ecco, senza fare, tornando a casa tutti sani e salvi.
Intanto, vabbè, il nostro amico giustamente ci parla anche un pochettino di Vanoli, adesso ci arriviamo, perché poi ci sono anche altre sfide chiaramente di questa giornata di coppe con il Bologna.
Vanoli non è ancora ufficiale però.
Non è ancora ufficiale, diciamo, però insomma, ormai credo che ci siamo. Il Bologna che affronterà il Brann in casa, invece appunto la Fiorentina con chissà chi in panchina va a far visita al Mainz. Al di là di questo, perché comunque in conference la Fiorentina ha fatto bene rispetto al campionato, certo c'è quel paradosso per cui tu rischi di andare in Serie B vincendo la conference, anche se comunque poi la conference a un certo punto, quando si stringe il cerchio, arrivi ad affrontare tra semifinale e finale squadre già un po' più impegnative. Però, vabbè, detto del Bologna, che secondo me non dovrebbe avere grosse difficoltà, mi sembra anche la squadra più in forma in questo momento.
Però deve vincere anche il Bologna, però perché ha vinto una sola partita come la Roma.
E deve vincere.
Quindi la Roma ne ha perse due, ne ha vinta una, il Bologna ne ha vinta una, ne ha persa una e ne ha pareggiata un'altra, se non erro.
E occhio che poi in campionato c'è Bologna-Napoli.
E poi c'è Bologna-Napoli. Infatti io credo che questa partita qui il pericolo sia solo quello, cioè di pensare alla gara con il Napoli. L'altro hanno perso un giocatore, Freuler, che è molto importante per loro. E quindi questa è un'assenza che peserà tantissimo anche nella partita contro il Napoli. Il rischio è solo quello per il Bologna, perché poi il Bologna sta giocando bene, è una squadra rodata. Italiano per me è molto bravo, lo sta dimostrando con il Bologna. Sì. A Firenze hanno preso una topica clamorosa, perché
hanno mandato via
l'allenatore che poteva, e poi è arrivato un altro che ha fatto 65 punti, via pure lui per dissidi interni, ha deciso di dimettersi, eccetera. E quindi però il Bologna sta facendo veramente... Si parla molto del Como e si parla poco del Bologna. Bologna è una squadra che sta confermando un lavoro fatto da 3 anni.
Sì, che è
attenzione. Il Bologna è come l'Atalanta.
Esatto.
Sta facendo un percorso di step.
Anche perché non è che ha i soldi del
però
Como per andare a comprare.
Esatto, parlano tutti del Como che spende 100 milioni quest'estate, però parlano tutti del Como che va a Napoli l'ultima partita, al secondo tempo un fanti romporta, passa e fa il difensore. Però parlano tutti del Como.
Sì.
Il Bologna, ripeto, sono almeno 3 anni
che
sta facendo un lavoro che ha fatto l'Atalanta. Guarda caso c'è Sartori
che veniva proprio da
e
lì.
Passo dopo passo, stagione dopo stagione, sta facendo, capito, un passetto sempre più importante. Però si parla solo del Como e del Real Como. Io dico, abbiamo il Real Como in Italia.
E tutto sommato il Bologna, adesso mi tradisce la memoria, però il Bologna credo sia proprio un passettino dietro il Como in classifica. È sopra, un passettino sopra, perché sopra, prima era sotto, sì. Poi il pareggio del Como, la vittoria del Bologna contro il Parma fa sì che il Bologna di Italiano sia a 18 punti, e occhio che un eventuale, ovviamente stiamo giocando in anticipo, vittoria contro il Napoli la porterebbe a un punto dal Napoli, che per adesso è capolista.
Detto, è una bellissima partita, questa sarà una gran partita. Tra Bologna e Napoli, una gran partita, perché ti aspetti la risposta del Napoli, il Bologna come si comporterà, quindi... Veramente un bel passaggio questo.
Sì, molto intrigante. Comunque, insomma, Bologna che farà il suo, Fiorentina che potrebbe anche fare il suo, ma il suo cammino in conferenza l'ha fatto bene. Ora bisogna capire con chi. Vanoli ormai sembra una certezza.
Sì, Vanoli sembra lui. C'è Galloppa stasera e sicuramente la prossima, e poi arriverà.
E poi arriverà Vanoli. Tutto questo tempo che si sono presi per decidere sul nome dell'allenatore e la scelta di Vanoli, come le interpreti?
Ma guarda, ieri qualcuno mi ha detto che Vanoli sarebbe stato un peccato vederlo a casa, quindi prende la Fiorentina. Allora, a me Vanoli mi aveva colpito quando stava col Venezia in Serie B, fece un campionato, col Torino non mi ha impressionato, anzi mi ha un po' deluso perché è stata l'espressione, diciamo, di gioco che doveva fare. Sai, dicono tutti che sia un po' il figlio di Conte, no? Il figlioccio di Conte, ha lavorato con Conte, quindi c'ha quelle... E mi aspettavo un Torino diverso, non si è visto. Io ti dico che secondo me Genoa e Fiorentina, metto in questo discorso, rischiano tantissimo quest'anno, tantissimo, anche in questa scelta che hanno fatto, un po' meno la Fiorentina perché Vanoli forse un po' più navigato, rischio totale per il Genoa, per tutto l'affetto che si può avere per De Rossi, che ha dimostrato qualcosina ma quasi niente quando arriva con la Roma. Ti prendi una patata bollente, perché il Genoa in questo momento non ha una grande qualità di squadra, e tu, come giustamente hai voglia di allenare, ti prendi una situazione molto ingarbugliata e c'è il rischio che ti puoi bruciare, perché non è che ti sei andato a prendere una squadra di Cesare, metà classifica, navigo e vedo che qui non devi navigare, qui devi correre. Devi correre ed è una situazione molto ingarbugliata. C'è una partita Genoa-Fiorentina che questa non deciderà nulla, però tu immagina se dovesse uscire perdente una delle due, si troverebbe ultima.
Sì, sì. Quindi, diciamo che già adesso la strada non è che è in salita di più.
Quindi Panoli,
sì, è un bel rischio.
Ne parlano tutti come quello che può, vediamo. Non mi ha impressionato col Torino. Io avrei preferito una scelta un po' anche romantica, nel senso trovare un accordo con Palladino e farlo ritornare. Tra l'altro
senza
ci
DS
dicono,
per Ade, quindi si poteva anche ricucire.
Ma perché Goretti c'aveva un buon rapporto. Ci dicono anche che gran parte del gruppo squadra rivoleva Palladino. Quindi tu prendi Panoli, non percepisci questa scelta del gruppo, che Dio dà mandi buona, perché
però
questo
io
ti faccio
tre nomi e voglio una considerazione da parte tua. Palladino, Thiago Motta, Mancini. Perché questi tre non sono più presi in considerazione?
Guarda, Mancini secondo me paga un po' quello che è stato lui, il recente passato.
Però è Mancini,
però,
in teoria.
Sai, poi non allena dal club dai tempi dello Zenit, quindi stiamo parlando di qualcosa abbastanza datata. E Motta, io sinceramente in questa situazione qui non avrei preso in considerazione Motta. Per me Motta è uno che devi prenderlo in considerazione se gli vuoi dare un progetto e iniziare con lui, non in corsa. Palladino, ti devo dire che è un punto interrogativo che non capisco, perché secondo me l'anno scorso uno che fa 65 punti non può non trovare una panchina, ecco. Poi che ti devo dire,
ha fatto anche un grande lavoro. Poi era uno dei candidati per la panchina della Juventus, scelto Spalletti. Era uno dei candidati per la panchina della Fiorentina, scelto probabilmente Panoli. Resta fuori dai giochi per altri tipi di soluzioni. Insomma, Palladino mi sembra che abbia dimostrato più di quello che poi abbia ricevuto.
Beh, però lui si è dimesso, ha avuto il coraggio di dimettersi e poteva rimanere.
Anche questo secondo me è un vantaggio, perché io adesso torno su Pioli. Detto che sono bruttissime le parole uscite sugli striscioni per la città di Firenze nei suoi confronti e sono assolutamente da condannare. Però anche lì, insomma, era palese che la Fiorentina non poteva crescere con lui, anzi stava vivendo un momento di decrescita.
10 partite, manca una vittoria, Vincenzo.
Però lì non c'è stata nessuna assunzione di responsabilità.
Ma
come mai?
Infatti è quello che non capisco. Perché lì non si tratta del fatto che la società ti sta cacciando, si tratta del fatto che tu non sei riuscito a dare niente. Cioè in 10 partite non hai vinto una partita, non solo, quelle che hai perso le meritate tutte di perdere. Sì. Non è che c'è stata una partita dove tu potevi dire guarda, potevo fare qualcosa in più. Le hai meritate, non hai dato niente a livello di gioco, a livello di carattere. Il gruppo si è sfaldato, ci sono state anche delle tensioni, scintille tra giocatori e l'allenatore. Non hai dato nulla. Onestamente, ma una volta tanto, assumersi una responsabilità e dire me ne vado, mi dimetto. Uno dice, ma no, non è obbligato. Per carità, ma anche un po' di amor proprio, di amor proprio. Non credo che Pioli abbia bisogno di danaro.
No,
viene da dove è venuto e tutto quello che ha fatto.
Uno potrebbe dire...
Guardate che Pioli ci ha perso molto in questa vicenda. Io credo che da qui in avanti voglio vedere che carriera avrà di fronte Pioli.
Sai,
ha perso tanto, Vincenzo.
Qualcuno dice, però anche lui ha
rinunciato. Mancini, guarda,
sì,
Mancini,
esatto.
Che ha fatto. Ma stiamo parlando di Mancini, che Mancini c'ha un curriculum da allenatore, permettimi di dire, nettamente superiore a quello di Pioli.
Direi di sì.
Eppure non trova la squadra.
E non trova la situazione migliore. Ma sai, qualcuno dice, sì, però lui gli è stato chiesto di rinunciare a tanti soldi che guadagnava.
Tanti soldi. Prima gli hanno dato, erano arrivati addirittura a 4-5 milioni per mandarlo via. E tu invece dici no, mi tengo il contratto e vado così.
Che non, dopo i risultati così, non depone molto a tuo favore, che poi quando uno va a fare una scelta di allenatore magari si ricorda anche che Pioli è uno che però se firma giustamente anche per fatti suoi si porta a casa tutto il dovuto. Torniamo un attimo indietro e ritorniamo alle partite invece del martedì del Napoli. Abbiamo più o meno detto, ti voglio chiedere qualcosa sulla Juventus. Hai visto già qualcosa? Ti aspetti di vedere soprattutto qualcosa nella partita contro il Toro? Perché finalmente Spalletti passa da due rifiniture a qualche allenamento che può diventare.
Il vero Spalletti
qualcosa.
Per me lo vediamo dopo.
Sì,
nella sosta e tutto. Però a me è piaciuto l'approccio iniziale di Spalletti. Secondo me Io l'ho detto pure ieri, ci ha provato Sarri, ci ha provato Motta, secondo me Spalletti sarà l'allenatore che potrà dare un'identità di gioco migliore alla Juventus, anche farci vedere un po' più di qualità proprio organizzativa. Io sono convinto di questo. Secondo me lui ha una capacità di entrare nella testa dei giocatori più forte degli altri due che ti ho detto, è più moderno per certi aspetti, è più anche empatico. È un tipo particolare, perché ma non è che mo lo dobbiamo dipingere come un santo, lui è tipo particolare. In questa partita, in queste prime partite, io che vi devo dire, ieri c'è stato un grosso dibattito su Coop Miners. C'è chi dice: ma come, prendi un giocatore 60 milioni e poi ti scopri che c'hai un terzino, che deve fare il terzino. Io credo che questa mossa qui, Vincenzo, non sia definitiva,
ma non lo
sia
è.
Stata fatta per rifare, rivitalizzare questo calciatore in qualche maniera. L'ha messo lì, gli ha chiesto di fare una cosa e secondo me lui si è anche calato in quel tipo di ruolo e l'ha anche fatto bene, a mio giudizio, soprattutto nella seconda partita. Ora, pensare che quella sia la posizione definitiva di Coop Miners, io non ci credo, e credo che Spalletti intelligentemente ha detto: voglio provare a recuperare questo giocatore, lo piazzo lì, gli chiedo di fare qualche cosa, di venire avanti, di alzare la testa, di fare un po' qualcosa che faceva Calafiori. Non è Calafiori, perché Calafiori nemmeno non è un braccetto, non l'ha fatto.
No.
Allora, tutta sta cosa che dei 60 milioni in difesa, invece di dire: oh, guarda un po', questo allenatore, pronti, partenza e via, mi mette Coop Miners lì, perché poi sono venuti fuori i fenomeni che hanno detto: ma giocava già in Olanda così. Beh, ho capito, ma tu aspettavi che Spalletti lo mettesse lì? No, nessuno l'ha fatto, ha sorpreso, qualcuno ci ha letto: è il solito Spalletti che vuole fare le cose. Però Spalletti in passato ha fatto queste mosse un po' fuori da certi canoni,
sì.
Lo ha fatto con altri giocatori.
E li ha ripresi.
E li ha ripresi, scoprendo anche a loro, dando a loro anche una carriera poi diversa.
Quindi, Perrotta, esempio.
Perrotta, non immaginavi mai che giocava in quella posizione lì.
E invece,
lui ce l'ha messo.
E l'ha fatto crescere, è diventato un uomo determinante per la nazionale.
Lui è uno un po' che ce l'ha queste intuizioni, no? Poi le prova, magari dopo le cambia. Quindi io ti dico, per me ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava. E non credo che sia una mossa definitiva, perché poi ritornerà Bremer, eccetera, e quindi dovrà ricambiare altre cose. Però intanto dice: oh, a questo giocatore lo metto lì per farlo un po' riprendere, per dargli un po' di fiducia. Dico: guarda, io comunque ti metto pure lì. Il giocatore ha accettato, ieri lo ha detto. Si trova meglio che in altre situazioni.
Ma infatti, ovviamente non è una mossa definitiva, però lo raccontavo ieri anche sull'altra emittente, un po' come il lavoro che fanno gli psicologi, no? Quando vai a fare terapia, per dire, lo psicologo ti fa tornare indietro nel tempo. Cioè, davanti a certe cose che magari non funzionano, dice: andiamo a vedere da quando è che non funziona una cosa, è successo, riformattiamo tutto. Spalletti è un po' come se avesse riportato alle origini con Miners anche per questo. Intanto tu sei partito facendo quello, io ti rimetto lì, ricominci da lì, ricominci dall'inizio, anche perché mi serve un difensore, visto che si sono fatti male tutti e ho difficoltà a far ripartire l'azione. E da lì poi ricorderai, ritroveremo i codici per farti tornare a essere quello che eri. E sarà così.
Cioè, per me lui però ho capito, tu sono scesi in piazza, in campo tutti, poi sono diventati pure tutti intenditori di tattica, una roba pazzesca. Io sinceramente dico che lui ha avuto un'intuizione. In questo momento, pronti, partenza e via. Ha messo lui lì, ha messo McKennie in un ruolo che un po' tutti volevamo vedere, perché serviva un giocatore così lì in mezzo.
Ha rispolverato Kostic
che ha fatto su e giù per tutta la fascia.
Sta valorizzando
Vlahović,
non facendogli fare 10.000 km.
Ha detto: tu sei il mio centroavanti, ti piazzo lì e devi fare, ti do in mano le chiavi dell'attacco. Vlahović si è trasformato già contro la partita quando c'era Brambilla con l'Udinese.
Già con l'Udinese
la scossa l'aveva data. Io ti devo dire la verità, ho sensazioni positive. Secondo me la Juve, la dico un po' forte, magari qualcuno si metterà a ridere, per me può lottare pure con lo scudetto.
No, io non rido, secondo me.
Poi vediamo.
C'è una grande possibilità.
Sbaglio, amen. Io dico una mia sensazione. Questa è una Juve che comincia adesso con Spalletti a far paura anche a chi pensava che il quarto posto era facilmente raggiungibile.
Esatto, che adesso sono adesso, tante le squadre che
c'è un cliente scomodo, perché c'è un cliente scomodo. Tudor, stavi sicuro che la Juve il quarto posto non ci arrivava, e allora ecco perché capito, allora, meglio certo. Tudor per questo momento. Adesso c'è Spalletti, dici cavolo, la Juve adesso la devi considerare.
Ringraziamo anche noi Tullio per i complimenti che ci sta facendo, approccio creativo e di contenuto bravissimi eccetera. Marco Moretta ti chiede: buongiorno per Piccari, un giudizio sull'approccio di Spalletti alla Juve, nello specifico sulle dichiarazioni sul fino alla fine che ha voluto stigmatizzare con un'altra frase, oltre la fine. A mio avviso poco rispetto per la storia, simbologia juventina, che è importante per noi che amiamo la Juve. Vincenzo lo conformerà, spero. Marco, io non credo, però ti dico la verità, che sia stato un modo per... Anzi, lui ha voluto dire fino alla fine è il motto della Juventus. Io ti voglio portare oltre.
Ma perché? Beh, offensivo.
No, io non
ci ho visto niente. Però ragazzi, usciamo da sta cosa, onestamente parlando. Cioè, addirittura fa le pulci su fino e oltre. Cioè,
anzi, ti dico una cosa.
Invece per me, lui ha preso uno slogan importante, ha detto: no, andiamo oltre. Non fino andiamo a lì, oltre. Pure oltre.
Poi il motto resta, ma noi andiamo oltre.
Io non ci ho visto una cosa.
Dico un'altra cosa. Credo anche, non so se lo pensi anche tu, che Spalletti sia anche un uomo da Juve proprio per la questione dell'autodisciplina. Cioè, arrivare a creare un'autodisciplina in uno spogliatoio come quello della Juve, dove la disciplina è diciamo richiesta dall'azienda.
Uno mette regole lui,
È un'azienda che mette regole. I calciatori avevano preso un po' il sopravvento ultimamente, che l'azienda è un po' distante, il governo tecnico, allenatori che erano un po' presi sul serio. Invece lui si incastra perfettamente nel raccordo tra società e squadra, secondo me, anche con questo punto di vista.
Sì, sì, ma lui si sa calare nelle realtà, Poi ti ripeto, c'ha altri difetti, perché lui, insomma, è un tipo che vede sempre un po' le minacce ovunque, quindi
sì,
però
un amico comune ce lo raccontò da vicino.
Quindi però per me rimane un allenatore che sa fare il suo lavoro.
Lo sta dimostrando.
E io sono convinto che lui aveva voglia di tornare a fare l'allenatore. E dove torna? Nella squadra più importante d'Italia.
Certo.
E dove secondo me può fare l'allenatore. Adesso vediamo quello che succederà da qui in avanti.
Grazie Piccari, che succede a Maracanã oggi?
Ma oggi partiamo un po' da quello che è successo ieri, ritorniamo un po' su tutte le situazioni e ci avviciniamo. Una cosa, diciamo, che tratteremo è un po' questa situazione di Vlahovic. Operazione rinnovo. Non si può.
Si aprono le porte.
Che non sia proprio Spalletti l'artefice di questa riconciliazione tra giocatore, agente e società, capito?
Credo di sì.
Sarebbe secondo me il primo grande acquisto della Juventus se si dovesse arrivare ad un accordo.
Credo assolutamente che sarà così. Grazie Marco.
Grazie,
ciao.
Vincenzo, a tutti, a dopo.
Noi ci fermiamo, comincia l'autocalcio tra pochissimo con Simone Bernabei, dopodiché avremo Salvatore Cagliazza, così facciamo un bel focus in casa Napoli, e gira, andremo da Gabriele Chiocchio per le ultime in casa Roma e poi all'Envalnegri, vi aspetto.